Radio Emilia Romagna.
Eventi.
Bologna si illumina. 2015 International Year of Light. Tra scienza, arte e letteratura, la luce è protagonista in città dal 9 al 14 novembre. Gentili ascoltatori, oggi parliamo di luce. Di luce perché dal 9 al 14 novembre Bologna si illumina e si illumina di intelligenza e cultura con una settimana fitta di incontri aperti a tutti, spettacoli e laboratori per celebrare in Italia, così come sta avvenendo in altri 85 paesi del mondo, in questo 2015 la luce. L'occasione è l'anno internazionale proclamato dall'ONU e sul tema della luce, un tema ricco di implicazioni infinite, si confronteranno a Bologna con un taglio divulgativo personalità del mondo accademico e scientifico, della cultura e dello spettacolo. Quattro i luoghi illuminati dall'iniziativa: l'Aula Magna di Santa Lucia, l'Accademia delle Scienze, l'Archiginnasio e il neonato Pificio Golinelli, la Cittadella della Conoscenza e della Cultura dell'omonima fondazione. Ad aprire la manifestazione, questa sera, lunedì 9 novembre alle 17 all'Archiginnasio, l'incontro Luce, Cosmo, Arte, Vita, un confronto tra il teologo Vito Mancuso, lo storico dell'arte Eugenio Riccomini e l'astrofisico Paolo De Bernardis. Un inizio all'insegna del dialogo tra le diverse discipline per fare luce sulla luce nei suoi multiformi aspetti ed impatti e per offrire un'occasione di riflessione a tutti, come ha sottolineato i nostri microfoni Marino Golinelli, che è tra i promotori dell'iniziativa.
Come Fondazione Golinelli noi partecipiamo a questa iniziativa come altri partner della città, innanzitutto del comune, ma di tutti gli enti scientifici di ricerca di carattere artistico anche e culturale. È un'iniziativa quindi della luce che deve essere vista in un modo globale, nel senso non soltanto scientifico per quello che la luce significa sul piano della ricerca, sul piano di quelli che sono i bisogni dell'uomo, no? La luce, la notte, il caldo, il freddo, ma anche una visione, un approccio più culturale. Teniamo presente che su queste giornate della luce, che ripeto è un'iniziativa di carattere internazionale dell'ONU, è proprio per sottolineare quanto sul piano di una visione scientifico-culturale questo è un approccio concreto per l'universo, diciamo. Bologna raggiunge in questa iniziativa anche il suo grado di identità, ecco il problema. Bologna come si pone nell'ambito della attività delle città a livello globale, diciamo. Ecco. Allora noi come Fondazione Golinelli partecipiamo attivamente a questa iniziativa, portando un contributo, credo, molto originale. Il contributo originale è dato da quello che è l'iniziativa di questi 15 giorni viene dato alle scuole. Noi con dei laboratori per i ragazzi dai 18 anni ai 20 anni, eccetera, diamo quello che è il supporto, anche che è molto, molto semplice, anche se può sembrare molto difficile con il nome, ma molto semplice, in modo che anche i giovani hanno la possibilità di capire qual è il valore della luce in senso generale, di carattere anche operativo, di laboratori, di preparare la tecnologia, la visione anche, ma una visione più generale, culturale. Ecco, nello stesso tempo, oltre ai giovani, la Fondazione, quindi questo è il contributo, credo, importante che viene dato, è quello di estendere queste iniziative anche al pubblico e alla società. Ecco, a Bologna la Fondazione faceva e farà la scienza in piazza, è una specie di scienza in piazza, diciamo, ecco, dedicata ad un argomento importante, fondamentale, che è la luce.
tra i tanti appuntamenti, tutti li potete trovare sul sito dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di Bologna, bo.infn.it, vi segnalo l'incontro di venerdì 13 novembre nell'Aula Magna di Santa Lucia, dove Patrizio Roversi guiderà un'altra intensa discussione. Protagonisti Roberto Vecchioni, che presenterà il suo ultimo romanzo, Il Mercante di Luce, Luisa Cifarelli, presidente del Comitato Nazionale Anno della Luce e presidente della Società Italiana di Fisica, il chimico Vincenzo Balzani e Giovanni Fabrizio Bignami, già presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana. E durante la serata ci sarà anche un collegamento diretto con il CERN di Ginevra, con il professor Lucio Rossi, che è responsabile del progetto Alta Luminosità per l'acceleratore LHC del futuro, e sarà lui a svelarci i misteriosi legami tra la luce e le particelle. Sabato 14 novembre, in chiusura, uno degli incontri più attesi, è alle 9.30 del mattino all'opificio Golinelli, incontro ancora condotto da Patrizio Roversi con l'astronauta Umberto Guidoni, con all'attivo due missioni NASA a bordo dello Space Shuttle. È stato il primo europeo a visitare la Stazione Spaziale Internazionale, con lui Sergio Bertolucci, direttore di ricerca presso il CERN di Ginevra, Antonio Zoccoli, fisico dell'Executive Board dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, i chimici esperti di nanotecnologie Paola Ceroni e di atmosfera Massimo Carlotti e Vittoria Cimino dei Musei Vaticani, che terrà un appassionante intervento sulla nuova luce che illumina la Cappella Sistina. Ma cosa significa dare vita ad un anno internazionale della luce? Lo racconta ai nostri microfoni Luisa Cifarelli, presidente del Comitato Nazionale Anno della Luce. Eccola nell'intervista che segue. Un anno internazionale per la luce. Come nasce un'iniziativa del genere?
Un'iniziativa del genere nasce con la buona volontà di un certo numero di scienziati e cultori della disciplina scientifica, che di solito sono radunati in queste società. I francesi le chiamano Société Savante, gli inglesi Learned Societies, la Società Europea di Fisica nella fattispecie. Perché uno dei compiti fondamentali di queste società scientifiche è di promuovere la scienza, di disseminare il sacro fuoco per la scienza e tutte le conseguenze che ha questa iniziativa culturale di disseminazione, come dicono gli anglosassoni, dissemination. Come può immaginare, non è possibile svegliarsi la mattina e dire facciamo un anno internazionale. Esiste un percorso che coinvolga le istituzioni ai massimi livelli per avere impatto, altrimenti è una cosa che rimane in famiglia. Ed è per questo che gli anni internazionali attualmente, per poter portare la dicitura di internazionale, sono decretati solo e soltanto, proclamati solo e soltanto dalle Nazioni Unite. Quindi ci vuole un lungo percorso di promozione di un'iniziativa del genere. Nel caso attuale dell'anno internazionale della luce, l'ONU nella sua assemblea del dicembre del 2013 ha proclamato il 2015 anno internazionale della luce, con l'aggiunta che si deve all'ONU e non ai fisici e delle tecnologie basate sulla luce. La scelta del tema della luce è in un certo senso quasi scontata, se si vuole promuovere la scienza a tutto campo, nel senso che non si limita soltanto alla fisica, da cui nasce naturalmente la conoscenza della luce e all'astronomia, ma naturalmente la luce è vita, la luce è cultura, la luce è progresso, la luce è applicazione tecnologica per esempio per la medicina. Immagini cosa sarebbe senza l'imaging a qualsiasi livello. La luce è educazione, la luce è progresso per i paesi in via di sviluppo, perché senza illuminazione c'è un problema non solo di alfabetismo, ma c'è un problema di sicurezza. La luce è energia, quindi la scelta della luce è un tema assolutamente trasversale che permette a tutti di accedere a questo mondo, secondo me, culturale e allo stesso tempo scientifico, che è importante perché perché molto spesso nel nostro paese, noi siamo in Italia tutti crociani per tradizione, e quindi la luce è subito arte, eccetera. Ma per carità, la luce è arte, la luce è scultura, la luce è pittura, tutto quello che di bello possiamo immaginare, però la luce è anche molto scienza, e per avvicinare alla scienza occorre avere un veicolo o un qualcosa del genere. La luce è letteratura. Si parlava oggi della luce che è lettura, vero, verissimo, e in particolare nei paesi in via di sviluppo, dove non c'è luce nelle case la sera, uno dei grossi problemi è che i bambini non possono leggere, e quindi si sta sviluppando una tecnologia povera, diciamo, per far sì che possa arrivare la luce, magari con delle celle fotoelettriche, nelle case più umili, affinché si possa leggere.
Voi scienziati amate molto anche le date, e lei prima ha ricordato una serie di tappe importanti nella storia della luce, andando anche un po' a ritroso.
Sì, perché se uno dice 2015 cerchiamo qualche ricorrenza, credo che tutti ne possano trovare, per esempio, poiché questa iniziativa è un'iniziativa mondiale, anche gli arabi sono partiti dall'età d'oro degli astronomi arabi, che avevano già cominciato a scoprire leggi molto interessanti sulla rifrazione, sulle lenti. Poi naturalmente uno può invocare i greci, però diciamo, partendo da tempi più recenti, la Società Europea di Fisica aveva individuato una serie di tappe a 50 anni di distanza. Quindi la prima tappa 50 anni fa è la scoperta del fondo cosmico a microonde, dove le microonde sono una radiazione elettromagnetica non visibile, ma all'origine, cioè al momento del Big Bang, era luce che veniva prodotta e che per via dell'espansione dell'universo adesso noi riveliamo come microonde. Quindi la prima tappa, la scoperta di questo fondo a microonde dell'universo. Poi, vediamo se me le ricordo tutte, poi a 100 anni di distanza, una delle grandi conquiste scientifiche di Einstein, e non solo di Einstein, Hilbert, ci sono tantissimi personaggi che sono coinvolti nell'origine della teoria della relatività generale, il cui maggiore contributo si deve a Einstein, è sicuro. E Einstein con la teoria della relatività generale, quindi quella che rende conto della gravitazione, pone la luce al centro della sua teoria, perché la luce risente della gravitazione, fatto nuovo all'epoca, e quindi 100 anni fa ricelebriamo Einstein, che era già stato celebrato, lo è sempre e lo merita. 150 anni fa sono le famose equazioni di Maxwell dell'elettromagnetismo, che sono la sintesi prodigiosa della teoria dell'elettromagnetismo, in cui la cosa più importante è l'aver capito che la velocità della luce, la luce visibile che all'epoca si misurava sulla Terra per la prima volta e non soltanto con metodi astronomici, coincideva con la velocità con cui si propagano le onde elettromagnetiche, per esempio quelle delle radio, cioè sempre quella velocità era la stessa che la velocità della luce che si misurava, e quindi questa è un'altra scoperta favolosa. E poi prima ancora abbiamo individuato la pubblicazione di un famoso lavoro di Fresnel, che era un giovanissimo fisico francese, che fece studi prodigiosi sulla diffrazione della luce, quindi a quel punto i primi fenomeni in cui la luce non va dritta ma curva. Il fenomeno per cui curva è quello della diffrazione, studiato da Fresnel in Francia, studiato da Young in Inghilterra, ma scoperto proprio qui da noi a Bologna 360 anni fa dal gesuita Francesco Maria Grimaldi. E poi potrei continuare
fino a chiudere con la fisica quantistica.
Tutto questo, diciamo, è sempre un qualcosa di riconducibile alle grandi conquiste della scienza, che avvengono attraverso la luce, luce visibile, luce invisibile. Come ho raccontato più volte, noi siamo abituati alla luce, quella che percepisce il nostro occhio quando diciamo luce, ma non è così. La luce ha un amplissimo spettro, e i quanti di luce, che sono quelli appunto della teoria quantistica, la data fondamentale della teoria quantistica non finisce col 5, quindi non gliel'ho citata per soltanto così, per motivi di 50 anni, 100, ma le teorie quantistiche riescono a dare un ruolo privilegiato ai quanti di luce che sono i fotoni più famosi che si conoscano sono quelli tramite i quali è stato scoperto nel 2013 il bosone di Higgs, nel suo decadimento in due fotoni, quindi in due quanti di luce di altissima energia, quindi invisibili.
Sì. Ma luce fu.
Ma luce sempre fu.
Bologna si illumina è promossa dalla Società Italiana di Fisica, dall'Istituto Nazionale di Astrofisica, dalla Società Astronomica Italiana, dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, dall'Università di Bologna e dalla Fondazione Golinelli, con il patrocinio del Comune di Bologna e della Città Metropolitana. Da Piera Raimondi è tutto, un caro saluto e a risentirci alla prossima settimana.